Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore, come recita la colletta, ancora una volta, ormai al termine del periodo di Pasqua, chiediamo di poter vivere pienamente il mistero pasquale, come lo abbiamo celebrato, come ci è stato dato di meditare in tutto questo periodo, come continuamente ci suggerisce la voce interiore dello Spirito, come ci guida il Signore in modo continuato con la sua provvidenza. E poi ringraziamo il Signore che è tornata con noi Morena.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 4, i primi 11 versetti. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine al tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore.
Ecco, riprendendo il capitolo terzo che abbiamo letto questa settimana, la predicazione del Battista nel deserto e poi l'ultima parte, il battesimo di Gesù che va al Giordano per farsi battezzare. Possiamo riprendere alcuni elementi, alcuni punti. Innanzitutto l'autore del Vangelo presenta in un modo abbastanza solenne anche la figura di Giovanni Battista. In quei giorni si presentò Giovanni il Battista con una formula tipica nel presentare le ultime cose, e comunque una formula che sottolinea un momento importante. Questo è tale il momento, è tale il battesimo del Battista, la predicazione che egli faceva nel deserto di Giudea, incentrata sulla conversione e il regno dei cieli, tipico delle attese messianiche, delle attese del regno, della speranza di Israele, però formulato in un modo proprio di Giovanni Battista, che riprende appunto l'attesa, però non dice convertitevi perché giunga il regno dei cieli, ma è proprio tipico suo, convertitevi perché è giunto il regno dei cieli, perché è vicino, è la sua caratteristica. E al versetto terzo troviamo subito, almeno in Matteo, è diverso da come viene presentato nel Vangelo di Giovanni il battesimo, perché, o di Luca, non mi ricordo adesso, è il Battista stesso che dice questo di sé: io sono voce di colui che dice nel deserto, mentre qui è l'Evangelista che interpreta quello che sta facendo il Battista con il versetto preso da Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate. Battista sta adempiendo questo versetto, e quindi, come dire, un tempo nuovo inaugurato. E poi c'è la sottolineatura molto importante anche di come vestiva il Battista e di quello che mangiava, che lo avvicina molto, per esempio, a Elia, al profeta Elia. E al versetto quinto troviamo che il Battista, che la predicazione, il battesimo, la predicazione del Battista, della conversione, ha molto successo e ha avuto esito buono, perché andavano da lui, da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dai territori oltre il Giordano, e si facevano battezzare confessando i loro peccati. Quindi era un battesimo per la remissione dei peccati attraverso un rito, l'immersione nell'acqua, con la confessione dei peccati, come troviamo già anche, per esempio, il battesimo nell'acqua, l'immersione nell'acqua, ma la necessità della confessione dei peccati la troviamo anche, per esempio, nel Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Ci vuole un riconoscimento dei peccati perché il rito abbia effetto e comunque completa il rito. E poi abbiamo l'incontro con i farisei e i sadducei, i quali vanno, ma vengono rimproverati duramente. Si può pensare che andassero al rito, a ciò che il battesimo accoglievano, la predicazione del battesimo, ma alla fine senza un riconoscimento poi reale di quello che è detto al versetto sesto, dei propri peccati, delle proprie colpe, insomma, anche perché le parole che vengono dette siano molto dure, improntate su due punti: chi vi ha insegnato a fuggire dalla l'ira che sta per venire, futura, fate degni di frutti degni di penitenza. E non pensando né, poiché siamo figli di Abramo, siamo al sicuro, quindi né alle proprie origini, né confidando nelle proprie origini, nei doni ricevuti, e anche nel secondo punto, al versetto 10 in poi, perché i tempi sono maturi, la scura è già posta alla radice degli alberi, e quindi non c'è più tempo per rinvii ulteriori, quindi l'invito a accogliere la predicazione del Battista, fare frutti degni della penitenza, della conversione. E l'ultimo punto, quello della non c'è più tempo, è legato al fatto che egli, il Battista, presenta una figura di colui che, contrariamente a sé, non battezza solo in acqua, ma in Spirito Santo e fuoco. E poi troviamo l'arrivo di Gesù, che si presenta e sembra conosciuto dal Battista, il quale gli dice: conviene che adempiamo, il quale dice: non sarà mai, insomma, sono io che devo essere battezzato da te. Dice il testo con un imperfetto, e glielo impediva, quindi non è stato solo una frase. Probabilmente il Battista, si può pensare così forse, conosceva certamente Gesù, e Gesù era conosciuto. È vero che con la predicazione col battesimo Gesù entra in una fase nuova, pubblica, ma non, per me almeno è difficile pensare che Gesù fino a 30 anni sia stato in casa dei suoi genitori senza fare niente. 30 anni sono molti, e probabilmente invece si deve pensare che Gesù si era già fatto conoscere, alcune cose le aveva già fatte, e infatti troviamo anche negli altri Vangeli, quando c'è la vocazione dei primi discepoli, Gesù li chiama e questi lo seguono, ma perché lo conoscevano, perché sapevano chi era. Poi è chiaro, c'è sempre il dono della chiamata, il miracolo della chiamata, nulla viene tolto a questo, ma molto probabilmente era conosciuto. E quindi il Battista si tira indietro, per così dire, e Gesù risponde: lascia, perché dobbiamo adempiere ogni giustizia. Interpretazioni sono diverse, come sappiamo. Ne aggiungo una, forse che è stata anche ricordata, probabilmente anche qui si deve pensare che Gesù, anche lui, come ogni pio israelita, aveva le sue pratiche di giustizia, come sono ricordate nel capitolo 6. Guardatevi bene dal fare le vostre opere di giustizia davanti agli uomini, ma davanti a Dio. E ne vengono elencate tre: l'elemosina, il digiuno e la preghiera. Molto probabilmente anche per Gesù, per la sua spiritualità, anche il battesimo del Battista faceva parte di queste pratiche di giustizia con le quali si doveva seguire il comando di Dio di osservare la legge. E quindi anche lui dice, insomma, in questo senso che va detto. Poi è chiaro, come dice bene, mi pare, anche Michelini, che sentiremo oggi, quindi non fa male leggere, Gesù però rimane vero ugualmente che Gesù compie la giustizia alla Torah non solo obbedendo ai suoi precetti, ma dando anche al piano di Dio una dimensione di pienezza. È chiaro, questo rimane. Ecco, poi abbiamo il battesimo, dove Gesù, il battesimo, dove troviamo lo Spirito che scende su di lui come una colomba coi cieli aperti, quando riemerge dalle acque, e con la voce dal cielo che dice: questo è il figlio mio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, richiamando Isaia 42, e quindi la presentazione. All'inizio del ministero pubblico di Gesù c'è la presentazione ai lettori, ma a Israele, da parte della voce divina di Gesù, inteso in questo modo, inteso così, come colui che è l'inviato, il servo, quindi il figlio, e lo Spirito che conferma, lo Spirito che non è dono del battesimo del Battista, perché il Battista predicava un battesimo per la remissione dei peccati, e dirà: sarà quello che viene dopo di me che battezza in Spirito Santo e fuoco. Ma ugualmente lo Spirito è il segno dell'adesione piena di quello che Gesù compie è nella volontà di Dio, e riceve in premio lo Spirito che poi lo accompagnerà in tutta la sua missione. E ora vediamo il testo di oggi, le tentazioni di Gesù nel deserto.
Mi sembra che oggi si possa sottolineare il legame che c'è tra la pericope di oggi è appunto quella del battesimo di Gesù, perché il battesimo si conclude con questa voce che dice: questo è figlio mio. E nella tentazione, anzi nelle tentazioni, il diavolo ripete 3 volte: se tu sei figlio di Dio. Ecco, mi sembra che ci sia proprio questo legame, quasi come se il diavolo avesse assistito al battesimo di Gesù e volesse riprendere il discorso dal suo punto di vista, mettendola alla prova. Poi mi è venuto da pensare che le 3 prove a cui il diavolo sottopone Gesù sono, come dire, delle prove esattamente estranee allo spirito di Gesù, ma talmente agli antipodi. E perché? Perché in nessuna di queste prove Gesù viene confrontato con quella che è la sua missione. La missione di Gesù, che è quella che viene descritta al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, da Pietro, quando parla ai suoi nuovi conoscenti, al versetto 37 dice, anzi al versetto 38, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Ecco, Gesù ha passato il suo tempo terreno beneficando e risanando. In nessuna delle 3 prove viene presentata questa possibilità, ma soltanto la possibilità di realizzare se stesso, trasformare la pietra in pane per se stesso, dimostrare a se stesso, in un certo senso, di essere immortale e alla fine acquisire tutti i beni del mondo. Ecco, nessuna di queste 3 cose potevano interessare a Gesù. La prima, poi, in particolare, quella di trasformare le pietre in pane. Intanto mi è venuto subito da pensare al capitolo 3, in cui si dice che Dio trasforma le pietre in figli di Abramo. Può suscitare figli di Abramo anche dalle pietre, altro che. Ma poi mi è venuto da pensare che quando Gesù risponde al diavolo, può avere presente anche quello che si dirà poi nel capitolo settimo di Matteo, al versetto 9: chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? Ecco perché a Gesù, al pane per Gesù, ci pensa il Padre suo, perché questa frase di Gesù significa che Dio pensa a tutti i suoi figli, e quindi in modo speciale, in modo particolare, pensa a questo. E infine mi viene da pensare all'ultimo versetto, quando il diavolo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono e lo servivano, che effettivamente quando il diavolo si allontana scompare questa forma di falso aiuto. Il diavolo non è di nessun aiuto per Gesù, anzi è di inciampo e di fastidio. Ecco, e la partenza del diavolo, la scomparsa del diavolo lascia a posto quelli che sono i veri ministri di Gesù, quelli che lo aiutano, quelli che lo servono.
2 cose mi colpivano. Una, mi ricollego a quello che diceva anche Rodolfo adesso, cioè quell'allora, che ricollega appunto il brano delle tentazioni con la voce dal cielo che dichiara Gesù il figlio, l'eletto, l'amato anzi, e come queste tentazioni effettivamente siano finalizzate a scardinare dal cuore di Gesù l'idea di essere il figlio di Dio. Questo fa pensare un po' anche a quello che poi i Vangeli non dicono, ma forse che si intravede dietro a tante parole, cioè come Gesù, vero Dio sì, ma anche vero uomo, è cresciuto, ma è cresciuto anche nella consapevolezza della sua filiazione divina e del suo compito. E l'altra è che queste tre tentazioni, Matteo non aggiunge in fondo, come invece aggiunge Luca, avendo esaurito ogni tipo di tentazione, il diavolo si allontanò da lui. Non lo dice, però mi colpiva il fatto perché mi sembra che siano riepilogative veramente di ogni genere di prova che non solo Gesù ma ogni uomo può passare nella sua vita, cioè la cosa fondamentale, insomma, la vita da chi viene, chi è che ti dà la vita, da che cosa dipende la tua vita, la forza di vita, non solo il cibo ma quindi l'esistenza. E l'altra e che riguarda invece il fatto che ci sia un Dio che provvede a te, che si occupa di te, e quindi la tentazione proprio che ricorda un po' quella di Massa e Meriba, del popolo nel deserto, cioè Dio ha veramente cura di te. E l'ultima è quella che forse è più radicata nel cuore di tutti gli uomini, cioè il desiderio del potere e della ricchezza, che è uno dei grandi desideri che distoglie l'uomo da Dio e dall'amore per la sua parola. Adesso non mi ricordo, la parabola del seminatore, se sono le spine, insomma. Comunque viene ricordata anche lì, ecco, come una delle, e quindi che sia come riepilogativo questo racconto di queste tre tentazioni, come un'icona, insomma, di quali sono i grandi problemi, insomma, che ogni uomo deve affrontare nella sua vita. Le prove sono intorno a tutte queste tre cose.
Pensavo che la vera tentazione, l'unica tentazione di cui si parla, è quella di voltare le spalle al Signore, cioè di pensare che Lui non possa essere presente accanto a noi, che Lui non sia vicino a noi pensando a noi, ma che siamo soli, per cui dobbiamo pensare solo a noi stessi. E questo, riprendendo proprio la prima esperienza del Signore di fame, che è un'esperienza fisica molto dura, che aveva già provato Mosè, che aveva provato Elia, in Deuteronomio 8 dice, al versetto 7, allora qui dice, al versetto 3 dice: egli dunque ti ha umiliato e ti ha fatto provare la fame, ma poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane. Quindi la manna gliel'ha data, non l'ha lasciato morire di fame, ma perché capisse che lui era vicino a loro. E nella pericope di oggi la conferma viene proprio dall'ultimo versetto, dove dice che alla fine gli angeli lo servivano. Perché prima di tutto è il Signore che è accanto a noi, è Lui che ci pensa, ecco, cioè è questa provvidenza che è presente al di là di tutto.
Ma a me ha colpito moltissimo questo collegamento tra che c'è, cioè ieri ci ha parlato del battesimo e dello spirito che è sceso sopra Gesù, e oggi subito lo spirito lo porta nel deserto per essere tentato dal diavolo, proprio per essere tentato dal diavolo. Questa cosa così mi ha colpito, sono tutte e due proprio una di seguito all'altra. Allora, se si guarda il Siracide al capitolo secondo, il primo versetto dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Sembra proprio che sia davvero la conferma che sono due cose molto molto conseguenziali. E sì, anche io avevo pensato quello che diceva Camillo della concupiscenza, le tre concupiscenze della prima lettera di Giovanni. E poi cercavo di vedere anche per noi, per la nostra vita, sono modi di adorare quelli che propone Satana, sono modi di adorare il Signore, che sono poi un'esaltazione dell'uomo, un'esaltazione, una superbia anche dell'uomo, anche nei confronti di Dio. E mi è venuta in mente la prima lettera di Pietro, che dice: siate sobri, vegliate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. Quindi questa sopraggiungere della tentazione immediato nel momento in cui si conferma il voler aderire al Signore, non deve stupirci, è una cosa che nella scrittura ha molte conferme. Accostiamoci dunque, 16, versetto 16, 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
Questa volta qua, a parte notare sempre che rispetto a Luca la successione è verso l'alto, cioè c'è sempre una crescita fisicamente, geograficamente, diciamo, di altezza, fino ad arrivare in questo monte altissimo, e che la terza volta, mentre le prime due dice se sei figlio di Dio, la terza va dritto al punto poi conclusivo, cioè adorami, e le prime due mi sembra che vogliano dire non che metta in dubbio, ma dato che sei figlio di Dio, la tentazione sia nel come utilizzare questo potere, appunto, come già stato detto negli interventi precedenti. Comunque, questa volta qui, in questa crescita, in questo fronteggiarsi, nel fatto che è lo Spirito che lo manda lì, eccetera, eccetera, mi è sembrato che però rimanesse ancora un valore della figura di Gesù come ricapitolativo, diciamo, della storia di Israele, come avevamo visto anche nei Vangeli dell'infanzia, dall'Egitto chiamerò mio figlio, eccetera. Ora questi 40 giorni, questo monte altissimo, eccetera, anche prima è stato richiamato Masse Meriba, come, insomma, a me sembrava questo aspetto, che la storia della salvezza, l'opera di Dio nella storia, con l'umanità, l'umanità prescelta, il popolo di Dio, lo scontro dell'umanità con la grazia del Signore che l'accompagnava, non era riuscita ancora a rompere la soggezione a Satana. E qua invece mi sembra che in Gesù ci sia un passaggio ulteriore, cioè che finalmente, quindi diciamo Gesù come rappresentante dell'umanità, Gesù come amato di Dio che riesce a reggere il confronto con Satana, che riesce a sottrarsi alla grande tentazione. Questo era un po' il tono che mi aveva colpito di più. come in continuità con tutta l'opera della salvezza di Dio. Dio tanti modi ha portato avanti la riconciliazione dell'umanità, adesso arriva alla maturazione più piena.
È stato detto, cioè, sono stati già fatti diversi passi paralleli su queste tentazioni, ecco, Siracide 1-2, appunto, di prepararsi alla tentazione, le tre concupiscenze della prima di Giovanni, Massa e Meriba, ma andando ancora più, diciamo, all'origine di questo modo di procedere dell'avversario, appunto, nella capitolo terzo della Genesi, il tentatore, l'avversario, si presenta sempre in questo modo, cioè cercando di distorcere la parola di Dio. È vero che Dio ha detto, se sei figlio di Dio, ci sono citazioni bibliche, distorte in modo tale da essere strumentalizzate, a quale fine? Come nella caduta, diciamo, di Adamo ed Eva, anche qui l'intento è separare i genitori, i progenitori e Gesù da Dio, dalla paternità di Dio, dall'autorevolezza di Dio, quasi volerli emancipare. Ecco, e Gesù porta fino in fondo, ecco, questa tentazione, cioè l'accetta fino in fondo questa provocazione, e però rimane profondamente unito, ecco, a suo padre, dicendo quest'ultima parola anche, vattene, cioè non controbatte con una sorta di esorcismo, vattene, sta scritto, adora il Signore Dio tuo, ecco, è la massima unità, a Lui solo rendi culto, non dare nessun spazio, nemmeno sottile, come cerca di fare con i progenitori, ecco, di mettere come delle fessure nella parola. È vero che Dio ha detto, entri in un dialogo già distorto perché quasi fosse un chiacchiericcio, ma si dice, ecco. E Gesù, che è l'obbediente per antonomasia, sa come risolvere questa situazione, e appunto ha la conferma degli angeli, che se prima si era, come diceva Rodolfo, accostato il diavolo, ora si accostano gli angeli, lo servivano, quasi a dire, hai fatto tutto bene, ecco, anche se in certi Vangeli, adesso non ricordo, rimanda a un'ultima profonda tentazione, ecco, quando ci sarà poi la passione del Cristo, un tempo stabilito.
Mi ricollego a quello che diceva un pochino Paolo, perché anche a me mi è sembrato che dall'inizio del Vangelo di Matteo fino ad ora ci sia come una presentazione di Gesù. Vedremo nei capitoli successivi che lui poi a questo punto ritorna in Galilea, c'è la chiamata dei primi discepoli, dei primi quattro, e poi comincia a insegnare, guarire, c'è il grande discorso delle beatitudini. Una presentazione di Gesù che comincia esattamente con la genealogia, quindi chiamando a raccolta la storia e arrivando alla figura di Gesù. Prosegue poi con questa luce che guida i magi, e la luce illumina Gesù. E poi prosegue con il battesimo di Gesù e questa voce. Il battesimo di Gesù, dove tutta Gerusalemme e tutta la Giudea accorreva, no, da Giovanni, e quindi anche lì c'è un radunarsi di popolo e di gente, e con questa voce al termine, che questi è il figlio mio, ok? Quindi un ulteriore presente. E poi c'è questa vicenda che è sconvolgente anche Quindi questo deserto rispetto alla folla, no, che abbiamo incontrato fino ad ora, dove anche qui Gesù viene presentato come il vincitore in questa lotta spirituale, insomma, e quindi un'altra luce che lo illumina con questa caratteristica. Dopodiché comincia tutto.
Io pensavo che l'uomo, in quanto tale, l'umanità di Dio, anche se Dio, viene sottoposta a questa prova, ed è una costante che segue l'uomo dalla nascita alla morte. Difatti, quando in croce Gesù dice: se puoi, allontana da me questo calice. Quindi, fin tanto che l'uomo è su questa terra vivo, c'è questa tentazione.
Io volevo notare una cosa. Ci sono, appunto, confrontando la fine del capitolo precedente, che appunto il battesimo di Gesù, e c'è questo dialogo tra Giovanni e Gesù, e qua invece nel capitolo 4, abbiamo letto questa mattina, in questi versetti c'è questo dialogo tra Gesù e il diavolo, e la differenza è veramente straordinaria, perché quando Gesù appunto si presenta al Giordano, vediamo Giovanni che, riconoscendolo, si mette in una posizione di grande umiltà e riconosce di essere lui ad avere bisogno di essere battezzato da Gesù. Quindi c'è questo grande spazio perché Gesù possa compiere e adempiere la sua missione e accoglie le parole di Gesù, che appunto lo invitano a lasciar stare, dice: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Quindi c'è questa grande apertura di Giovanni, che pure è così grande, così importante, e che per primo riconosce la sua inferiorità, possiamo dire così, insomma, la sua dipendenza, la sua sottomissione nei confronti del suo Signore, mentre lo spirito appunto che conduce Gesù nel deserto lo fa incontrare con il diavolo per essere tentato. Quindi c'è questa tentazione che sì è una prova, ma contemporaneamente rivela proprio lo spirito del tentatore, che si pone come un grande risolutore di tutti i problemi dell'uomo. Come abbiamo visto, queste tentazioni sono quelle, diciamo, che riguardano tutta l'umanità e ogni uomo singolarmente, e il diavolo si offre di risolverle, non fa spazio a Gesù, ovviamente, e mi colpiva che in due tentazioni dice: se tu sei il figlio di Dio, ma nella terza supera addirittura questa cosa. In fondo l'importante è che poi Gesù lo adori, quindi al di là della fede, direi io, cioè delle profonde convinzioni, al di là di tutto è la pratica della vita, cioè a chi tu ti devi a chi tu ti affidi. E qua è chiesto a Gesù dal diavolo un totale affidamento, cioè di essere adorato, che è appunto la risposta di Gesù, dice che soltanto Dio dovrà essere adorato.
Ecco, purtroppo è finito, forse c'erano altri interventi ancora, ma alcune cose. Beh, a me pare che se guardiamo, se andiamo al Deuteronomio che è richiamato nelle risposte di Gesù e anche da alcune delle parole del tentatore, il Deuteronomio presenta una spiritualità che è esattamente opposta a quella che presenta il tentatore. Le tentazioni fanno parte nel Deuteronomio e mostrano che sei veramente figlio, e che fanno parte dell'essere figlio, per crescere, per divenire figlio. Questa è: adora il Signore, obbedisci al Signore e diventerai sempre più figlio. Questa è la spiritualità, ama il Signore Dio tuo, nel centro del Deuteronomio, e così divieni veramente figlio. È la così viene presentato a Israele, e qui invece è l'opposto, il tentatore qui riprende quell'insegnamento, ma come dire, dal momento che sei figlio lo metti, invece di crescere nella figlioranza, come usarla come pretesto contro Dio, a proprio vantaggio, e non crescere, rinunciare quindi a quell'aspetto di crescita che presuppone, che significa accogliere la vita come obbedienza a Dio. E riprende, anche a me pare molto importante, proprio il versetto 17, questo è il figlio mio l'amato. È così, è la presentazione a Israele, e poi agli uomini, è chiaro, alla Chiesa, della ripresentazione, ancora una volta, da parte di Gesù, in Gesù, dell'amare Dio, dell'amore verso Dio, come il modo per divenire figli, per essere figli, per crescere nella figliolanza, e quindi esercitare la figliolanza secondo la spiritualità, diciamo, del Deuteronomio, non secondo una spiritualità diversa che si oppone. Penso che queste tentazioni alla fine è Gesù che le affronta, ma non sono rivolte solo a Gesù perché egli è il figlio di Dio, ma sono tentazioni che Israele ha passato, che l'uomo passa e che Gesù incarna. E Gesù rappresenta in un certo modo anche, come dire, la via, così come viene presentato dal Vangelo, per divenire figlio, e nella sua proposta anche l'ultima, insomma, l'ultima tentazione, non c'è solo quella del pane, del cibo, quella degli angeli che ti proteggono, e quindi di invocare una salvezza futile, insomma, una banalità, la chiamo così, la banalità della salvezza. Dio, mentre invece è una cosa seria, non tenterai il Signore Dio tuo, dice Gesù, risponde, e poi sulla terza ti do tutte le in possesso tutti i regni della terra se mi adorerai. Non è una tentazione solo di Gesù. Ci passiamo tutti, e ci passava anche Israele, perché in un certo modo Isaia 42, il figlio, quella figura del servo che è figlio, questo è il mio figlio, insomma, è rappresentante di del Messia individuale, ma anche di tutto Israele e di tutto il popolo. E alla fine la promessa che troviamo, mi ricordava anche il Salmo secondo, chiedi a me e ti darò in eredità tutte le genti. Questo è il modo che viene suggerito dal Signore al suo Messia per guadagnare tutta l'eredità che a lui è stata promessa, non attraverso l'esercizio di tutto quello che qui viene suggerito a lui dal tentatore, perché mio mi è stato dato in mano tutto, ogni cosa, vuol dire utilizza i miei strumenti, il potere, tutto quello che sappiamo. E questo non è solo la tentazione di Gesù, ma di tutti noi, è propria della natura umana di coloro che debbono affrontare, coloro che hanno ricevuto la proposta da parte di Dio, appunto, dell'essere sempre più figli di Dio.